Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In 1177 AC, Il collasso della civiltà. L'archeologo Erik H. Klein ricostruisce la crisi che, tra IIIesimo e XII secolo AC, travolse gran parte delle società del Mediterraneo orientale e del vicino Oriente. Il titolo richiama l'anno della vittoria egizia di Ramses III contro gruppi definiti dalle fonti popoli del mare. Ma il libro rifiuta di trasformare quell'episodio in una spiegazione unica del collasso, attraverso testimonianze archeologiche, testi diplomatici, dati sul commercio e indizi ambientali. Klein descrive un sistema internazionale formato da Egitto, Impero Ittita, Regni Micenei, Cipro, Levante e Mesopotamia. L'obiettivo è mostrare tanto il livello di interdipendenza raggiunto da queste civiltà quanto la loro vulnerabilità. Il saggio è divulgativo, ma fondato sulla discussione delle prove disponibili, non offre una soluzione definitiva a un enigma storico, bensì una valutazione critica delle cause possibili e del loro effetto combinato. L'edizione aggiornata amplia inoltre l'attenzione sugli enigmatici popoli del mare. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, un Mediterraneo tardo-bronzeo già organizzato come sistema internazionale. Uno dei contributi più importanti del libro consiste nel correggere l'immagine di un'antichità composta da regni isolati e tecnicamente arretrati. Kline presenta il Mediterraneo orientale della tarda età del bronzo come una rete vasta nella quale beni, persone, messaggi diplomatici e modelli culturali circolavano tra corti molto distanti. Egitto, Ittiti, Micenei, Cipro, città cananee e potenze mesopotamiche dipendevano da scambi di materie prime, prodotti di lusso e derrate. Il bronzo stesso richiedeva l'accesso coordinato a rame e stagno, spesso provenienti da regioni diverse. Le fonti scritte e i ritrovamenti di relitti o carichi commerciali consentono di vedere che le relazioni non erano occasionali, includevano doni, regali, trattati, matrimoni dinastici, richieste di aiuto e forniture. La parola globalizzato, usata da Klein in senso analogico, non equivale a sovrapporre il presente al passato. Serve a evidenziare che l'interdipendenza crea vantaggi, ma anche fragilità. Se una rotta, una produzione agricola o un centro politico entra in crisi, gli effetti possono propagarsi oltre i confini. Questa ricostruzione è necessaria per comprendere il collasso. Non caddero semplicemente città separate, ma una struttura di connessioni che sosteneva economie palaziali e poteri regionali. Secondo, i popoli del mare, una componente documentata, ma non la causa totale. I popoli del mare costituiscono il nucleo più noto e più problematico della vicenda. Le iscrizioni egizie attestano conflitti contro gruppi provenienti o giunti via mare, soprattutto durante il regno di Ramses III. Tuttavia, le fonti non permettono di identificarne con certezza origine, composizione, motivazioni o percorsi. Klein invita quindi a distinguere tra il dato sicuro, l'esistenza di scontri e movimenti di popolazioni nel periodo, e le ricostruzioni troppo nette, che li dipingono come un unico popolo invasore responsabile della distruzione dell'intero mondo tardo-bronzeo. Questa prudenza metodologica è centrale. Diverse comunità possono essere state coinvolte in migrazioni, razzie, guerre o ricollocazioni, e alcune potrebbero essere state a loro volta spinte dalla crisi. Inoltre, numerosi siti mostrano tempi e modalità di declino differenti. Non ogni abbandono o distruzione può essere attribuito a un attacco esterno. Il capitolo aggiornato dedicato al tema valorizza nuove discussioni, senza colmare artificialmente le lacune della documentazione. Il libro risulta perciò utile anche come esempio di uso responsabile dell'incertezza archeologica. Klein non nega il ruolo dei popoli del mare, ma ne limita correttamente la portata esplicativa. La loro apparizione va letta dentro un ambiente già sottoposto a gravi pressioni politiche, economiche e climatiche. Terzo, la spiegazione multifattoriale e il meccanismo del collasso sistemico. La tesi interpretativa più riconoscibile di Kleine è che il crollo non derivi da una singola catastrofe, bensì da più fattori capaci di rafforzarsi reciprocamente. Tra le cause considerate figurano terremoti, siccità e carestie, conflitti, instabilità interna, difficoltà economiche, interruzioni commerciali e pressioni migratorie. Il punto non è affermare genericamente che accadde di tutto, ma spiegare perché una compresenza di shock sia più plausibile di una causa esclusiva. Una siccità può ridurre i raccolti e accrescere la tensione sociale. Una guerra può interrompere le rotte che riforniscono una corte. La perdita di entrate può indebolire eserciti e amministrazioni. Un sistema già fragile può reagire male a un ulteriore evento distruttivo. In una rete altamente centralizzata, il guasto di nodi cruciali produce inoltre conseguenze a cascata. Kleine collega questo ragionamento alla complessità dei sistemi interdipendenti, senza presentarlo come una formula che risolva tutti i problemi storici. L'evidenza resta diseguale da regione a regione e molti nessi causali rimangono ipotetici. Proprio questa distinzione tra prove, probabilità e ignoto costituisce un pregio del saggio. Il collasso appare così come un processo di disintegrazione graduale o accelerata, variabile nei luoghi. Non come un singolo istante universale, fissato rigidamente al 1177A. C4. Archeologia. Testi e cronologie, come Kleine, costruisce un'indagine verificabile. Il libro non è soltanto una sintesi di eventi, mostra il tipo di materiali da cui dipende la conoscenza della tarda età del bronzo. Kleine combina resti di insediamenti, livelli di distruzione, archivi testuali, iscrizioni regali, oggetti scambiati e dati utili a discutere condizioni ambientali. Ogni categoria di fonte ha tuttavia limiti propri. Un edificio bruciato può indicare un attacco, ma anche un incendio accidentale o conseguenze indirette dell'abbandono. Un testo celebrativo di un sovrano tende a esaltare vittorie e controllo. La mancata attestazione di un fenomeno non prova automaticamente che esso non sia avvenuto. Per questo l'autore confronta casi diversi e considera le cronologie con cautela. La data del titolo ha valore simbolico e documentario nel quadro egizio, ma non è una datazione puntuale del collasso di tutte le civiltà coinvolte. L'approccio permette di seguire sia la ricchezza sia la frammentarietà delle prove, evitando la falsa precisione spesso richiesta dalle narrazioni popolari sulle civiltà scomparse. Per il lettore, il beneficio è duplice: acquisire un quadro storico accessibile e capire come le interpretazioni archeologiche vengano sottoposte a revisione quando emergono nuove scoperte o nuove letture delle fonti. La scrittura narrativa rende questa discussione meno tecnica, pur conservando il carattere aperto della ricerca. Infine, il parallelo con il presente interdipendenza, resilienza e limiti dell'analogia, Kleine propone che il mondo tardo bronzeo offra un monito, non una profezia, per le società contemporanee. Il paragone si fonda sull'interdipendenza allora come oggi. Comunità politiche ed economiche collegate possono prosperare grazie alle reti di scambio, ma diventano esposte a crisi che superano la capacità di risposta di un singolo attore. Siccità, instabilità politica, interruzioni delle forniture e movimenti di popolazione non sono trattati come equivalenti diretti dei problemi attuali. Sono piuttosto esempi di pressioni multiple che, se simultanee, possono mettere in difficoltà istituzioni complesse. Il valore dell'analogia sta quindi nella domanda che solleva quali strutture rendono una società capace di adattarsi e quali la rendono rigida e dipendente da pochi nodi. Il libro evita, nella sua argomentazione principale, di sostenere che il nostro presente debba necessariamente ripetere il passato. Differenze tecnologiche, demografiche e politiche impediscono ogni trasposizione automatica. Alcuni lettori possono trovare insistito il linguaggio della globalizzazione o prudente fino a non offrire una risposta conclusiva. Tuttavia, tale prudenza deriva dalla natura delle fonti. Il risultato più utile è un esercizio di pensiero storico. Le crisi non vanno lette soltanto come l'opera di un nemico esterno o di un evento naturale, ma come l'esito dell'incontro tra shock e vulnerabilità già presenti nel sistema. In conclusione, 1177 AC, il collasso della civiltà, è consigliato a chi desidera un'introduzione solida alla tarda età del bronzo, agli appassionati di archeologia mediterranea e a lettori interessati ai problemi storici della complessità e dell'interdipendenza. Non richiede una preparazione specialistica, ma premia chi accetta che un'indagine ben condotta possa concludersi con gradi di probabilità anziché con una spiegazione definitiva. Il suo principale beneficio intellettuale è insegnare a valutare criticamente le spiegazioni monocausali, né i popoli del mare, né terremoti, né siccità bastano da soli a rendere conto della varietà dei collassi regionali. Il lettore ricava anche un quadro concreto delle relazioni economiche e diplomatiche che legavano società spesso studiate separatamente, rispetto a molti saggi sulle civiltà scomparse. Il volume si distingue perché unisce una narrazione leggibile a una discussione metodologica delle fonti e delle loro lacune. Non usa il mistero dei popoli del mare come semplice espediente sensazionalistico, né riduce la fine dell'età del bronzo a una parabola astratta sul declino. La sua specificità sta nella prospettiva sistemica. Il collasso viene interpretato come disgregazione di una rete internazionale, sotto l'effetto di pressioni diverse e concatenate. Le analogie con il presente, pur da trattare con cautela, rendono il tema rilevante senza trasformare il passato in una lezione morale automatica. È dunque un saggio particolarmente valido per comprendere come archeologia, storia ambientale e storia politica possano dialogare davanti a un problema ancora aperto. Se vuoi supportare Eric H. Kline, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.